You're out of the woods, you're out of the dark, you're out of the night. Step into the sun, step into the light. Keep straight ahead for the most glorious place on the face of the earth or the sky. Hold onto your hats, hold onto your hearts, hold onto your hopes. March into that gate and bid it open.
Ma forse non è arrivato forte e chiaro il messaggio. Questa è Distract, una trasmissione che va in onda il lunedì pomeriggio in diretta e poi in replica, udite, udite, il venerdì. Eh sì, perché evidentemente non vi basta ascoltarmi soltanto una volta, volete proprio farvi tanto male e allora, vabbè, siete puniti da qui all'eternità. Allora, di cosa parlerò oggi? Bella domanda, nel senso che sono stati giorni e sono giorni un po' impegnati e saranno giorni abbastanza pieni. E dopo una mattinata passata a scrivere documenti, mandare inviti, richieste, chip e chop, qui qua qua e bla bla bla, allora è arrivato il momento di andare in diretta. E allora io vado in diretta. E come vado in diretta? Beh, partendo per esempio, perché tanto non si sbaglia mai, da un brano musicale. Eh sì, perché la musica ci aiuta, perché siamo in estate, perché poi vi parlerò di cose che non sono proprio completamente piacevoli, anzi direi che non lo sono affatto. E allora la musica, tanto per cambiare, serve per riequilibrare un pochino gli animi. Beh, io vi ho avvertito, poi non dite che non ve l'avevo detto. Lui, bello bello, ma lui chi è? Ma in realtà non è un lui fisico che è qua con me in radio, no, è un lui che raggiungo virtualmente, perché poi vi parlerò, ma intanto vi sto già parlando, sì, vi sto parlando e vi voglio parlare di un fatto di cronaca che è allucinante, ma è la realtà, è quello che accade quotidianamente, è quello che consapevolmente o inconsapevolmente tutti sanno, giovani, adulti, bambini, genitori soprattutto. E proprio ai genitori mi rivolgo, proprio ai genitori, perché troppo spesso gli atteggiamenti un po' da mamma chioccia non aiutano sicuramente i ragazzi. E visto che nei prossimi giorni mi troverò mani e piedi coinvolta in una manifestazione che si svolgerà a Trevignano Romano e mi ci trovo coinvolta perché, ma molto semplicemente perché l'ho pensata ed organizzata in collaborazione con tante persone che si sono poi rese immediatamente disponibili. Ma a che cosa mi riferisco quando metto un pezzo che si chiama Bello Bello? Beh, per esempio mi riferisco ai Borderline in Fuga. Eh sì, perché poveri ragazzi effettivamente si sentono minacciati di morte e lasciano Roma. Ora diciamo che probabilmente uno non è riuscito a lasciare Roma, ma intanto si è spostato in una delle case evidentemente della provincia più tranquilla e altri sono invece spariti. E la cosa della quale io non voglio entrare nel merito perché non lo sappiamo, o meglio possiamo immaginare tutto, o meglio semplicemente guardando i video che questi ragazzi, loro in particolare, ma tutti quelli che realizzano eventi di questo genere, e non mi dite che non lo sappiamo, che non siamo consapevoli, perché è complicato crederlo, per non dire impossibile. Questi sono dei ragazzi che in questo caso, come dire, sono stati sfigati, sfortunati. Stamattina leggevo addirittura: no, lì ha sbagliato la signora, perché sì, è vero che doveva svoltare, sì, è vero che la macchina si era fermata, sì, è vero che, cioè, queste giustificazioni a tutti i costi di comportamenti che sono assolutamente sbagliati. E ripeto, io non credo, a parte il fatto che personalmente penso che sia complicato prendere prendere una macchina di quel tipo e nessuno degli adulti circostanti ne sia consapevole. Ma se tu insieme ad altri 3-4 ragazzi, ragazzini, ragazzetti, idioti come te, assumono un atteggiamento di questo tipo, possibile che gli adulti fossero così distratti? Purtroppo la realtà ci dice che sì, effettivamente capita spesso che i genitori siano distratti, in particolare poi quelli che appartengono alla categoria "non te preoccupa, sistemiamo tutto noi, tu intanto vattene all'estero, bello la mamma".
Mentre il sole sale, 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 sale su, e a chi ci vuole male, 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 una pagunda. Che mi frega, a me mi basta che rimani tu. E mentre il sole sale, 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 sale su, e a chi ci vuole male, 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 una pagunda. Che mi frega, a me mi basta. A questa fine non ci sarà più uno star. E quando penso sia finita, eccola là che ricomincia. Quella te che ho conosciuto adesso manco t'assomiglia. Basta un battito di ciglia per un attimo di buio che ti sfoga la realtà. E mentre il sole sale, 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 sale su, e a chi ci vuole male, 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 una macumba. Che mi frega, a me mi basta.
Non voglio scivolare nel ragionamento, la famiglia, bene, perché non conosco la storia di questi ragazzi e sinceramente mi interessa anche poco, nel senso che sì, è tutto molto importante perché ci potrebbe spiegare un sacco di cose, però dovrebbero spiegarci gli adulti, perché al di là del ragazzo che adesso ovviamente poi è quello che rischia di più, perché era quello che era alla guida, era quello che ha 20 anni, e così via, ma le famiglie, gli amici, perché adesso poi vengono fuori i casi, no? I casi delle persone, degli amici, dei compagni di scuola che dicono no, matti, no, assolutamente, io ho smesso di... E questa è la questione legata all'incidente, a questo incidente. Poi chissà quanti altri incidenti si sono verificati, ma che non, magari per gravità, fortunatamente, non sono assunti alla cronaca. Ma intanto poi ci sono anche gli aspetti, quelli che non sono assolutamente banali, e che sono, per esempio, che immediatamente dopo l'incidente c'era chi continuava a fare riprese, c'era chi ha continuato a fare delle riprese e a postare. Gli sciacalli, quelli che fanno poi il percorso per capire dove è accaduto un evento di una gravità importante come questa, che cosa è successo, dove, come, perché. Perché poi c'è questo aspetto così molto pruriginoso, no? Che ci porta a poi ripercorrere certi percorsi. Allora, gli sciacalli social, quelli che stanno usando questa tragedia per avere più follower, per avere più like, e poi come sempre ci sono gli schieramenti, quelli che in realtà poi vanno a creare una sorta di narrazione tossica. La narrazione tossica, per esempio, era quella che si riferiva alle colpe della signora che, pur avendo segnalato di voler girare, pur avendo evidentemente intrapreso la svolta e consapevole del fatto che la macchina dietro di lei si era fermata, che ovviamente non ha previsto che arrivassero questi imbecilli e che pensassero bene di sorpassare tutti. Effettivamente la signora ha commesso un grossissimo errore.
Sole cade dentro il mare.
That's the sound of sunshine coming down.
Battito del sole, battito del sole.
That's the sound of sunshine coming down.
Battito del sole, battito del sole, battito del sole.
I quotidiani ci informano che il sito, il The Borderline, è stato chiuso, il canale di YouTube è stato o sarà chiuso, con profondo dolore degli organizzatori, dei titolari di questo canale su YouTube. E anche lì ci sarebbe da dire, no? Perché molto spesso quando e chi frequenta i social si trova bannato in qualche modo per aver messo magari qualche foto particolare che può essere interpretata, no? Oppure perché semplicemente ha pubblicato la foto di un monumento che mostra delle parti denudate, perché poi succede anche quello, e viene bannato. E questa è una cosa fantastica, tipicamente italiana, non solo italiana, ma la cosa che mi fa sorridere è che un canale pubblico, perché questo era pubblico anche su YouTube, nessuno abbia avuto la volontà di censurarlo o segnalarlo, o se l'ha fatto, perché poi bisogna sempre, no, in qualche modo dare, attribuire loro anche il beneficio del dubbio, magari qualcuno l'ha anche fatto, ma nessuno ha ritenuto che si fosse in presenza di qualcosa che sfiorava poi il crimine e il reato. A parte che non sfiorava nulla, perché la velocità è comunque esecrabile. per utilizzare dei termini. Ora, vogliamo cambiare pagina, voglio cambiare pagina, sì, la cambio, ma tutto questo era semplicemente per dire che poi le cose accadono e ne siamo consapevoli, perché non accadono sul pianeta di Papalla, che magari i più grandi e gli adulti sanno esattamente che cosa, a cosa mi sto riferendo. Accadono qui, accadono sulle nostre strade, accadono nelle nostre città, accadono tra i nostri ragazzi, accadono con e per famiglie che probabilmente sono troppo assenti o sono troppo presenti per affermare altro. Troppo spesso la cronaca viene poi riposizionata nell'interno anche dei film, per esempio, e anche lì ci sono delle situazioni che, per quanto possano sembrare paradossali, nella realtà rispecchiano quello che succede, quello che accade realmente e che scatena a sua volta reati su reati o comunque interpretazioni di quello che è la vita, di quello che è possibile, di quello che è concesso e di quello che non è concesso. E quindi il confine tra una ragazzata e un omicidio qualcuno però dovrebbe individuarlo meglio. Perdonatemi, ma sono abbastanza caricata a pallettoni, diciamo così. Perché? Perché questo fatto mi ha particolarmente scosso, sì, sicuramente sì, ma credo che abbia scosso tutte le persone che hanno un briciolo di testa, un briciolo anche di coscienza, d'umanità. Perché? Perché non si può passare sopra a questo genere di cose. Sicuramente oddio, anche la parola sicuramente viene utilizzata troppo spesso e troppo spesso poi siamo delusi. Diciamo che mi auguro, come ci auguriamo in tanti, che si vada a fondo su questa situazione, ma soprattutto al di là di questi 3-4 ragazzi, perché forse poi c'era anche una seconda macchina, quindi al di là di questo caso in particolare nel quale Manuel ha perso la vita, in realtà questi sono una serie di eventi che vengono in qualche modo realizzati perché c'è quel tam-tam mediatico che viaggia su YouTube, che viaggia su TikTok, che viaggia dove volete voi, può viaggiare ovunque. E io non credo che non si possano scoprire le cose per tempo. Io credo che si debbano però denunciare, perché tutto quello che accade può poi accaderci o accadere a qualcuno, magari ad una persona alla quale vogliamo bene o semplicemente ad un nostro vicino, e non dobbiamo necessariamente essere legati da vincoli per fare questo. Ma adesso vi lascio ancora per qualche secondo con la sola musica e poi torno. Stavolta cambio pagina, ma in realtà un cambio pagina per modo di dire, nel senso che è un cambiare pagina, ma restiamo nelle tematiche per le quali ho scelto invece una musica allegra, tranquilla, di puro intrattenimento.
Masticava caramelle alla scala.
Quella musica continuava, era una canzone che diceva e non diceva.
L'orchestra si dondolava come un palmizio davanti a un mare venerato. Quei due sapevano a memoria dove volevano arrivare.
Oh,
personaggio esitò prima di starnutire.
E poi si rifugiò nel nulla. Era un mondo adulto, si sbagliava, sì,
ma da professionisti.
Eccomi qua. Allora, per esempio, la cronaca, non è che ci poi parliamo soltanto di Manuel, no? Perché? Perché una delle notizie che magari soltanto a livello locale, territoriale, regionale, chiamatelo come volete voi, uno degli argomenti che in questi giorni, in queste ore, anzi più che in questi giorni, ci intrattiene più o meno piacevolmente sono, per esempio, le elezioni del segretario del regionale del PD. Anche qua ci sarebbe, mi viene un po' da sorridere, perché poi i termini, i tempi, le parole sono sempre importanti, no? Perché nel momento in cui comunque per un evento che non è un evento, come dire, nel quale tutti si riconoscono, perché non è un voto, l'espressione di un voto, ma sicuramente è una preferenza, è un indirizzo, è qualcosa che ti consente o ti dovrebbe consentire o potrebbe consentirti di metterci di tuo. E allora, nel momento in cui una situazione come quella di, appunto, di una consultazione effettuata nei gazebo, quindi qualcosa anche di assolutamente poco formale rispetto ad un seggio elettorale, no? Dove si respira un'aria sicuramente più seriosa, che non è detto che poi sia così probante, soltanto 50.000 persone si sono recate nei gazebo. Ora, soltanto 50.000 persone. E beh, effettivamente sono poco, cioè, ma che contano 50.000 persone? Nulla. Sarebbe stato meglio restarsene a casa oppure scrivere 4 righe come quelle che alcuni quotidiani hanno scritto. E beh, soltanto 50.000 persone. Se mi stringi così,
io sento il cuore a mille.
Poi ci sono le sfumature di questa notizia, no? Perché i grandi quotidiani, quelli nazionali, quelli che una volta avevano delle tirature incredibili e che oggi veramente a loro bisognerebbe dedicare qualche titolone su quello che sono poi i loro riscontri reali, quelli nei quali per esempio tu vuoi accedere online alla pagina di un quotidiano ma non puoi, perché puoi leggere nella stragrande maggioranza dei casi 3 righe di una notizia, perché altrimenti ti devi abbonare. E giustamente dicono loro, perché chi è che in qualche modo poi paga o pagherebbe altrimenti il lavoro di tanti giornalisti? Per carità di Dio, alziamo le mani e allora regaliamoci quello che il web ci offre a costo zero, perché evidentemente questo è possibile. Quindi basta inventarsi una ricerca un pochino più così approfondita. E allora, per esempio, scopri anche, sempre su questo argomento che sto focalizzando, non tanto per la notizia in sé, cioè il fatto che sia stato eletto una persona con il 95% dei voti espressi, e mettiamoci. No, ora mi piacerebbe, ma non lo faccio perché non mi interessa più di tanto. Nelle precedenti consultazioni di questo tipo dice: no, ma erano stati in 60.000 ad andare a votare. Ok, erano stati in 60.000 ad andare a votare. Quali erano state le proporzioni tra i almeno due, immagino, contendenti al trono? Perché in questo caso qua, questo signore che ha ovviamente preso soltanto il 95% dei voti, probabilmente ha accumulato un tesoretto superiore a quello delle precedenti. Il che vuol dire che probabilmente il suo contendente non era abbastanza qualificato, o le persone non hanno ritenuto qualificante andare a dedicare del tempo per fare una cosa di questo tipo. Però c'è invece chi dice: molto bene, perché in provincia ci sono stati quasi 6.000 persone al voto. In provincia di una provincia che non è quella di Roma, ma è quella, per esempio, di Latina. Cioè, 6.000 persone che vanno al voto non è un risultato così da sottintendere, anzi, perché leggendo e approfondendo ti dicono anche che in un certo territorio, cioè nel territorio pontino, quindi parliamo di Latina, ha ottenuto il 99% delle preferenze. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che le persone a livello regionale che sono andate a votare per la persona che poi è risultata la persona vincitrice, vuol dire che sono favorevoli e contente e sperano in quello che il risultato elettorale, questo sì, precedente sul segretario del partito, ha espresso. Allora, io non faccio politica, nel senso che non vado ad approfondire, però quello che mi interessava approfondire in questo passaggio era che, per esempio, nell'interno della narrazione, del come si raccontano le cose, bisognerebbe fare maggiore attenzione anche per chi ascolta, no? Cioè, le informazioni dovremmo abituarci a comprenderle, ad ascoltarle e a comprenderle anche poi riportandole a quelli che sono dei risultati, no? Mi fa sempre venire in mente un ragionamento che si faceva alcuni anni fa nel mio lavoro, che diceva: ah, ma tu che sconto chiedi, che sconto mi offri per la vendita? Io sono sempre stata nel mondo dell'editoria, guarda caso. Che sconto mi offri? Oppure: io ti offro il 70% di sconto. Accidenti, tanto. Ma la domanda successiva, o meglio, il ragionamento successivo era: ma il 70% di cosa? Se tu vendi moltissimo, se tu sei una persona che sulla quale io posso puntare, o sei tra i candidati che sono stati espressi, beh, allora il 70% è un risultato importante. Ma il 70% di nulla, di un valore pari a zero, è zero. E quindi probabilmente dovremmo abituarci nella cronaca e nella vita a fare un po', come dire, i conti con quelle che sono le parole che ci vengono raccontate. Comunque, e mi allontano dalla parte del sostegno ad uno o all'altro dei partiti presenti nell'ambito istituzionale, per dire che però io casualmente ieri ho intercettato un manifesto, e il manifesto era delle Donne Democratiche, e il titolo, o meglio l'incipit, era che in Italia muore una donna ogni 3 giorni per mano di un uomo, solitamente un congiunto, e un terzo delle donne possono purtroppo dire di essere state vittime di una qualche forma di maltrattamento, di abuso, di violenza. Ecco, sicuramente occorre fare qualcosa, perché adesso stiamo ragionando sul... Vi ho raccontato di Manuel, no? Vi ho raccontato, diciamo che ho ragionato a voce alta con voi, però pochi giorni prima era accaduto un fatto di cronaca di una gravità estrema che riguardava una donna, come purtroppo capita e capita troppo spesso.
Un sacco di gente, seguita da un sacco di gente. E ogni giorno spunta nuova gente, seguita da un sacco di gente. E io, che sono sempre stato una persona a cui più o meno, piaceva seguire la gente, seguita da un sacco di gente. Oggi ho perso il conto e non riesco più a seguire un cazzo di...
Perché ogni giorno
spunta nuova gente, seguita da un sacco di gente, che ha fatto un nuovo disco bellissimo, in cui ha qualcosa da dire, e ha qualcosa da dire, più di qualcun altro, che aveva già qualcosa da dire, più di qualcun altro ancora, e di qualcun altro ancora, e di qualcun altro ancora, ma in maniera diversa. Ma la stessa causa, che di solito è. Amore.
Politica.
Che senso ha ora per me dire qualsiasi cosa, approfondire qualsiasi concetto, farmi seguire di pancia, di testa, di cuore, di petto, da chiunque. Esso sia, così sia, così è, così c'è, più nulla di veramente importante da
amare.
Caro Naip, mi hai servito questo piatto veramente su un vassoio d'argento. Sì, allora, violenza, quella dei ragazzi, violenza dei compagni, dei mariti, dei padri, violenza. Ecco, Parliamo di violenza, parliamo di anche di quello che io troppo spesso, no, utilizzo la terminologia, le parole narrazione tossica. Che cos'è la narrazione tossica? Beh, la narrazione tossica è il modo di raccontare una storia, di raccontare un evento, di raccontarlo sempre in un modo particolare, di parte, oseremmo dire. Quante volte abbiamo sentito e ci abbiamo ragionato, perché poi tutti i leoni da tastiera, no? Nei casi di stupro, per esempio, delle ragazze, di una ragazza, ma era vestita in un certo modo, quindi, come dire, un po' se l'è tirata. Ha cercato questa cosa perché, non ci si può vestire in un certo modo. E perché? Allora c'è la giustificazione, sempre, costante, o meglio, un modo di giustificare, di proteggere, di pensare sempre che qualcuno poi alla fine ha commesso la famosa ragazzata della quale parlavamo prima. E allora troppo spesso quello che è il racconto cambia o può cambiare a seconda della fonte. E quindi quando si tende poi a giustificare troppo quello che accade, siamo veramente di fronte ad una narrazione che diventa tossica nei confronti e soprattutto e per la vittima e per i familiari eventuali della vittima. Allora, nell'interno di un percorso che appunto sul quale sto lavorando, che ho ormai come dire battezzato, reso pubblico, evidente, e che si chiama Giugno in Rosa. Beh, è una serie di eventi che partono da un concetto basilare, e il concetto basilare banale, se volete, perché questo è, perché è il famoso raccontami questa cosa come se fossi un bambino di 3 anni, no? Cioè raccontami, parlami di questa cosa come se. Ed effettivamente è così, perché ci sono delle situazioni nelle quali basterebbero delle parole semplici, semplicissime, per ragionarci sopra, per ragionarci magari anche insieme. E allora una delle prime riflessioni che in qualche modo mi è stata poi sollecitata, è stata così visualizzata e puntualizzata proprio da un mio amico che avete anche sentito più e più volte qui su Radio Oltrelago, che è Marco Matteoli. In realtà in questo mio percorso, in questo Giugno in Rosa, così si chiama questa serie di eventi, questa manifestazione, in realtà ho cercato di focalizzare quelli che sono i punti di svista della maggioranza minoritaria. Eh sì, perché le donne sono una maggioranza minoritaria. Perché? Perché per mille motivi, perché essa stessa molto spesso non si rende conto di non fare un buon servizio neppure a se stessa, di non pretendere, di non avere un atteggiamento, di non assumere un comportamento utile per i suoi figli, che poi siano maschi o femmina, poco importa, ma per i suoi figli. Prima ho usato il termine mamma chioccia, no? Che è la mamma quella che giustifica sempre tutto, quella che è bello de mamma, vieni qui, adesso ci faremo qualcosa. A Roma si direbbe ci metteremo una pezza. Ecco, allora, gli incontri di questo periodo. Beh, gli incontri di questo periodo, per esempio, iniziano proprio tra 2 giorni. E useremo la scrittura e la memoria per raccontare quello che talvolta sono la necessità di trovare, di identificare una valvola di sfogo, uno spazio espressivo o semplicemente uno specchio attraverso il quale magari leggersi e rileggersi anche a distanza. È una sorta di atto di denuncia, o se volete, ho trovato un termine che mi piace molto di più, di esistenza in vita.
Radio Conga, dal centro della giungla.
Pensando a quello che ci accade, a quello che ci può accadere, a quello che ci è accaduto, a quello che accade anche semplicemente agli altri, c'è modo di pensare e di ripensare. Poi se sei una donna che per moltissimi secoli, in realtà, se provavi a parlare eri una strega, e quindi c'è stato anche questo superamento, no, del questo passaggio da strega a filosofa, da strega a filosofa che diventa persona attenta, membro del genere umano che diventa attento alla sua vita, alle difficoltà quotidiane, sociali e di genere. Ecco, allora, una delle prime cose che mi è venuta in mente in questo mio percorso, dove distract, dove distogliere l'attenzione, in realtà è un distogliere per attrarre, è un distogliere dalle cose che probabilmente ci accadono intorno, ci sentiamo raccontare, ci raccontano nella quotidianità, ma che servono soltanto per distrarci. Allora, io che sono un po' fuori di testa, ho detto, beh, allora, distrazione per distrazione, distraiamo le persone da quelle che sono alcuni atteggiamenti che non portano da nessuna parte, che sono assolutamente negativi e fuorvianti. E con chi faccio questo percorso un po' tra memoria e scrittura? Beh, lo faccio con due scrittrici. Dice, ma guarda un po', con due scrittrici. Sì, con due scrittrici. Che si sono rese, come tutti gli altri, immediatamente disponibili per raccontare quello che è opportuno sapere, e anche per scoprire come la scrittura in questo caso possa essere veramente uno specchio che ci aiuta a sentire cose che talvolta non vogliamo neppure raccontarci o raccontare a noi stessi o svelare. E poi in questo percorso così molto fuori dai canoni ordinari, molto fuori di testa, e beh, poi però bisogna anche affrontare quello che sono le difficoltà, sono le problematiche, per esempio anche legate alla non comunicazione. Allora immaginiamoci quando ci vengono raccontate malamente delle cose, o meglio, quando il tempo della comunicazione in realtà è sancito, è stabilito a essere anche come il tempo della cura, il tempo della relazione, e la non comunicazione comunica qualcosa. Dice, beh, ma di che cosa stai parlando? Beh, per esempio sto parlando di quella che è la frontiera dei controlli, cioè quei sistemi che ti devono aiutare ad affrontare, a riconoscere anche un trauma legato per esempio alla malattia, ma anche a tutte quelle che sono le possibili conseguenze e implicazioni legate alla tua vita, alla tua vita relazionale, alla vita relazionale tua, ma anche quella dei tuoi familiari. E se sei un medico, se sei una persona che di questo si occupa, di questo, su questo ha sviluppato la sua professione, beh, occorre stabilire e occorre ricordare che tra sentimenti e aspettative reciproche la comunicazione è importantissima. E allora ho pensato di chiamare delle persone che questo fanno di mestiere, quindi dei medici che troppo spesso si sentono raccontare delle storie, talvolta storie che non possono avere un lieto fine, ma anche qui c'è la possibilità di accompagnare le persone, c'è un dovere ad accompagnare le persone, anche ad affrontare qualcosa che invece è reversibile. Ma come sempre c'è anche il rovescio della medaglia, c'è anche la persona che nella realtà si è vista trattata male, come purtroppo spesso accade, trattata male perché considerata esagerata, perché considerata una persona con una soglia per esempio del dolore troppo bassa, per poi scoprire che in realtà il problema era un problema estremamente serio. Ma ci sono anche persone che nella realtà, anche se hanno delle difficoltà a livello sanitario, non le raccontano, e nel momento in cui lo fanno magari non si può più intervenire. E anche qui possibile che la comunità, la famiglia non sia in grado di sostenere, di aiutare e di riconoscere? Beh, io non credo, forse perché sono troppo ottimista e spero sempre che la parola insieme possa avere un senso e possa soprattutto trovare poi riscontro nella quotidianità.
Hey, 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 hey. vieni con me,
e lasciando il campo sanitario, ma girando un po' intorno all'argomento, un po' come fosse il raccordo anulare, no? Questo grande anello. Beh, allora poi ci saranno anche la presenza e l'intervento di persone che saranno chiamate a approfondire, a parlare di quelle che possono essere considerate le donne offese. Prima vi raccontavo, vi dicevo, vi ricordavo del fatto di cronaca di questa giovane donna uccisa da un marito che veramente non so neanche che cosa dire, che cosa meriterebbe, non sta a me giudicarlo, ma la prima reazione è sicuramente una reazione violenta, verbale, ma violenta nei suoi confronti. Però donne offese da cosa? Beh, da reati di violenza fisica, ma anche di discriminazione di genere, ma anche quella condizione che in qualche modo deve fare i conti con le narrazioni tossiche, ci risiamo, con quelle situazioni nelle quali qualcuno racconta a qualcun altro che tu sei pessima e che quello che tu racconti non è verità. Quante volte abbiamo sentito di donne, soprattutto donne, che avevano in qualche modo denunciato dei comportamenti, ma che non hanno avuto nessun tipo di accoglimento e poi si sono trasformate in tragedia. Ecco, per parlare delle donne offese, di nuovo ci sarà una delle persone che rappresenta al meglio la sanità, quella istituzionale, quella pubblica, quella che troppo spesso deve fare anche i conti con carenze di budget o carenze di personale, che sono poi, no, il rovescio della medaglia, quello che troppo spesso ci sentiamo poi raccontare: sì, avremmo potuto, ma con quali risorse? Ecco, allora proviamo a ragionare di nuovo insieme, e lo facciamo anche in compagnia di persone che appartengono a delle associazioni e delle fondazioni che lavorano proprio con le vittime, con i familiari, con quelle persone che prestano orecchio anche quando vengono in qualche modo coinvolte attraverso delle semplicissime telefonate, anche in forma anonima, che però vogliono raccontare qualcosa e che si mettono in moto, o che lo fanno quando il fattaccio è già compiuto. E il fattaccio compiuto lascia comunque delle, oltre la vittima, lascia i parenti. E quando i parenti sono dei bambini, beh, allora parliamo di vittime e parliamo dei bambini, figli di vittime di femminicidio. Ma poi ci saranno anche altre cose in questo percorso, perché non è tutto sempre negativo, perché l'obiettivo di questa manifestazione è quella del partire dal negativo, ma per andare ad identificare il positivo, quello che si può fare, quello che si deve fare, quello che siamo tutti chiamati a fare, quello che dovremmo fare tutti, per mettere in risalto, in rilievo, quello che è la realtà. E poi ci sarà un evento importante, anzi due eventi importanti in qualche modo, perché una è una sfilata, è la sfilata del 1° luglio, è quella del Lago in Rosa, è quella che il mio amico Gianfranco Venturi organizza da tanti anni, quella che vede coinvolte tante realtà di donne comuni che hanno però recuperato la loro forza, la loro dignità, la determinazione, che diventano protagoniste di una sfilata, di un momento a loro dedicato, cioè le donne in rosa, che per qualcuno sono delle pietre di inciampo, perché vogliono far finta di non sapere, di non essere interessati all'argomento, di essere anche un po' disturbati dalle storie così negative di queste persone. E fortunati loro, perché evidentemente non sono mai stati neppure sfiorati lontanamente da quello che può accadere. E appunto poi ci sarà uno degli appuntamenti che vi sto ripetendo, perché è uno dei termini che io utilizzo di più, quello della narrazione tossica. La narrazione tossica, che è una questione di linguaggio, e non soltanto di linguaggio di genere, perché l'abbiamo detto, cioè la narrazione tossica può riguardare tanti aspetti diversi. E la narrazione tossica è anche quella della scrittura nei social, no? Perché poi diventano il mezzo di narrazione, il punto di osservazione o di deduzione di quello che capita. E anche questa è una nostra corresponsabilità. E per farlo e per parlarne, beh, ci sarà di nuovo una scrittrice, una giornalista, e ci sarà un'educatrice, una di quelle figure troppo importanti, e poi ci sarà anche una musicista che crea dei testi, un'autrice, che donna, mamma. Che altro posso dirvi? Ci saranno tanti elementi, e probabilmente la prossima settimana, quando una serie di questi eventi si saranno già consumati, avrò anche qualche riflessione da fare e da condividere con voi per tirarvi fuori da questa distrazione. E intanto sentiamoci questo brano dedicato a Francesco Nuti.
Morbosa o scivolosa, o mela deliziosa, o puntatona, o sesso flessosa, sosa, sosa, tu sei dosa.
Macellaia,
t'ho visto sull'aia, oh tutta nuda, oh nuda e cruda, puppa pera.
E vabbè, questo era semplicemente un omaggio ad un uomo che ha vissuto una vita, che ha avuto una grandissima sfortuna, e anche alla sua morte ne ha avuta un'altra ancora più grande, perché è scomparso in contemporanea con un'altra persona che gli ha, perdonatemi il termine, ma gli ha rubato la scena. E, ma vabbè, allora, che dire, la puntata praticamente si avvia alla conclusione. Io spero di trovarvi in uno dei prossimi appuntamenti. Troverete nota di quello che vi ho detto, di quello che vi ho raccontato, un po' così, un po' sommariamente. Lo troverete andando a cercare, perché chi cerca trova, e magari trova anche qualcosa di interessante. Io vi saluto, vi lascio alla mia sigla di chiusura, Distract, termina qua, ci ritroviamo lunedì prossima settimana, e per quelli che non ne hanno proprio potuto fare a meno e che vogliono assolutamente recuperare questa ora di parole, lo potranno fare venerdì in replica. Io vi saluto, vi ringrazio, sono Anna da Radio Oltrelago, arrivederci e buon fine lunedì.
Capitan, venitelo a salvare.